per la solennità di tutti i santi. Ma che cosa significa essere santi? Che cos'è dunque la santità? La tradizione millenaria ci presenta i santi come figure fuori dall'ordinario, che hanno compiuto atti straordinari come guarigioni o miracoli vari. Ma tra essi, innanzitutto e prima di tutto, vi sono i martiri che hanno perso la vita in quanto testimoni della fede. Credo che sia buona cosa interrogarci sul senso che ha oggi per noi la santità, proprio a partire dalle letture di questo giorno che ora vedremo. La prima lettura è tratta dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 7. Versetti da 2 a 14 con varie interruzioni. Ascoltiamo i primi versetti. Io Giovanni vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Il sigillo del Dio vivente, questo segno misterioso che viene impresso sulla fronte dei servi di Dio, che cos'è dunque? Può certo essere visto come una croce, ma qual è il suo senso in quanto segno? Ritorniamo sempre, come accade spesso, a ciò che è stato scritto all'inizio della Bibbia. Siamo nel libro della Genesi, capitolo 1. Versetto 26. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e secondo la nostra somiglianza. Ecco, il sigillo è quello dell'immagine che Dio ha impresso fin dal principio nella creatura umana. Questo sigillo è nel profondo del cuore e per emergere dall'intimo ha bisogno di essere riconosciuto e assunto come segno di un'appartenenza che ci rende sempre più simili a Dio. L'angelo che porta il sigillo del Dio vivente è inviato da Dio per imprimere il segno di una somiglianza vissuta da coloro che hanno fatto della loro vita il riflesso dell'immagine di Dio. Ma qual è il vero riflesso dell'immagine di Dio? E ascoltiamo alcuni altri versetti di seguito a questi. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide. E tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Ecco, avevamo già ascoltato alla fine dei primi versetti, nei versetti precedenti, questa parola: udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Il numero simbolico che contiene il 12 delle tribù di Israele moltiplicato per il 12 degli apostoli di Cristo, figlio di Davide, ecco, e poi moltiplicati ancora per 1000, questo numero simbolico, 144.000, rappresenta il compimento della vocazione messianica di Israele nella novità di una discendenza, di una moltitudine immensa di testimoni che non conosce diversità di lingue, di nazioni, di appartenenza. Da dove viene dunque questa moltitudine? È il frutto della fecondità della fede vissuta dei 144.000. E potremmo aggiungere, è quel frutto che si protrae nel tempo attraverso il dono della loro vita, arriva fino a noi e chiede di essere accolto, vissuto e trasmesso. Ed è nello stesso tempo la visione di ciò che è accaduto nel passato e di ciò che accade nel presente e di ciò che vedremo con i nostri occhi alla fine del nostro tempo. La moltitudine di coloro che chiamiamo santi esprime la fede nella salvezza di Dio e dell'agnello non come una semplice convinzione teologica, ma come un'esperienza vissuta attraverso l'offerta della vita, rappresentata proprio da queste loro vesti che sono candide per essere state lavate nel sangue dell'agnello, e cioè attraverso il martirio. La loro testimonianza è stata, è e sarà quella di essere a somiglianza dell'immagine di Dio che dona a se stesso per fare di noi dei canali di vita nuova. Questa moltitudine è generata dalla fede dei 144.000 e attraversa tutta la nostra storia. È il segno di una fecondità, di una testimonianza che nasce dall'unità sostanziale di coloro che hanno creduto nella parola di Mosè e dei profeti e ne hanno riconosciuto il compimento in Gesù, il Nazareno. Ed ecco, siamo alla seconda lettura dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 3, versetti da 1 a 3, che ascoltiamo integralmente. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Questa di Giovanni è una contemplazione luminosa che nasce davvero da un'autentica esperienza interiore. Chi siamo noi? Se davvero crediamo di essere figli di Dio, generati dal suo amore, sappiamo anche che non tutto è rivelato fin d'ora, perché pur essendo già impresso dentro di noi, per il momento è invisibile ai nostri occhi. Quando vedremo allora la nostra vera immagine? Quando, vedendo Lui, ci vedremo in Lui, scoprendo di essere simili a Lui, perché ci troveremo di fronte all'immagine reale del nostro essere figli di Dio. Nella fede questo accade già, ma ci sfugge. perché resta tuttora invisibile. Credere che questa è la verità ci rende come quei testimoni che hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello. E in realtà la nostra vita di testimonianza consiste proprio in questa continua nostra immersione nel sangue dell'agnello che ci fa simili a lui. E questo è il martirio battesimale. Questa grazia di vita nuova che non è da considerare come un privilegio per pochi, ma come un dono da testimoniare perché sia visibile nel mondo in cui viviamo, come segno di una salvezza a cui tutti sono chiamati. E ora la pagina del Vangelo, secondo Matteo, capitolo 5, versetti da 1 a 12. Ed eccoci al Vangelo delle Beatitudini. Gesù si ritira sul monte vedendo le folle che lo cercano. È forse una fuga? Certamente no, anzi è proprio il contrario di una presa di distanza. Ora è venuto per Gesù il momento di trasmettere ai suoi discepoli un messaggio che definirei eterno, nel senso proprio del termine che indica una dimensione che va oltre i limiti del tempo presente, perché nasce da Dio come sua immagine e compiendosi nell'umanità di Gesù, il Messia, ci introduce nel suo stesso mistero. Beati sono detti da Gesù e dichiarati così per sempre i poveri, i perseguitati, gli oppressi e tutte quelle situazioni umane che nella mentalità corrente sono viste come segno di sventura da evitare il più possibile. Perché dunque Gesù li dichiara beati, cioè felici fin d'ora ed eredi della felicità eterna? Per un solo motivo. Uno solo, unico, perché sono a sua immagine e somiglianza, in quanto esprimono la corrispondenza umana all'immagine che Dio ha impresso in ogni creatura. Già, ci si potrebbe allora chiedere, come l'immagine di Dio può essere quella del povero, dell'oppresso, del perseguitato? È davvero questo il segno, il sigillo che ci ha impresso? Si tratta di aprire gli occhi sulla storia umana fin dal principio e comprendere che quell'immagine che esprime e trasmette amore, sapienza, giustizia, misericordia, compassione, proprio quella immagine è sempre stata rifiutata. Calpestata, perseguitata dagli istinti predatori e dalla volontà di potere degli uomini di ieri e di oggi. Purtroppo anche, forse soprattutto, quando essi dichiararono tuttora di farlo in nome di Dio. Ma Gesù ci mostra in se stesso chi è Dio. Dio è povero, oppresso e perseguitato. E c'è un solo modo di essere simile a lui nella beatitudine. Ed è quello che viene poi espresso in due delle beatitudini che adesso rileggiamo. Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Ecco, i puri di cuore sono coloro che, non nutrendo in se stessi pensieri di potere o di oppressione, di ingiustizia verso i fratelli, vedranno Dio perché sono simili a Lui nel cuore, perché sono il riflesso di quell'immagine che portano nel cuore. E coloro che operano per la pace sono beati, perché veri eredi della giustizia e della compassione che Dio ci trasmette, facendo di noi dei veri testimoni di pace. Allora sì, possiamo dirci con l'ultimo versetto di questo Vangelo, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Ecco la nostra ricongiunzione con i profeti. Ecco il senso di quei 144.000, la congiunzione della profezia e di tutta la parola biblica con il suo compimento in Gesù. La ricompensa per coloro che sono così oppressi e perseguitati, questa ricompensa è grande perché è quella somiglianza per la quale siamo stati creati e che per compiersi richiede il nostro consenso, il nostro pieno affidamento all'icona viva di ogni beatitudine che è Gesù, il Messia.